Andiamo a un'altra domanda. Voglio leggerti la lettera di Giuseppe.
La lettera di
È
Giuseppe.
una domanda triste, però credo molti si chiedono, riguardo alle guarigioni. Giuseppe scrive: Pace, fratelli carissimi, sono Giuseppe. Nel mese di gennaio vi avevo chiesto preghiera per mio fratello Mimmo. Era già disabile dalla nascita perché gravemente malato. Ma nonostante le vostre intercessioni, l'epilogo è stato infausto, cioè mio fratello è morto. Questo mi ha gettato in una profonda crisi spirituale che è durata parecchi mesi. Solo ultimamente sto cercando con l'aiuto di Dio di uscirne fuori.
Dio ti benedica.
Tanti dubbi, tante domande mi hanno tormentato in questi amari giorni.
Amen.
Perché Dio non è intervenuto? E se non fosse la volontà di Dio, di chi è la colpa della mancata guarigione?
Perché Dio non è intervenuto. Vediamo tanti miracoli, tante guarigioni. Perché questa no?
Allora, Giuseppe ci ha inviato anche delle foto con suo fratello Mimmo, che sì, era disabile dalla nascita e Giuseppe si prendeva cura di lui da anni, con tanto amore, Dio lo benedica, e ultimamente ha fatto una polmonite e questo ha causato la sua morte. E Giuseppe scrive: Il Signore mi ha voluto punire per qualche peccato? Perché sento dalle vostre
Guarda,
testimonianze.
scusa se interrompo, se no mi scordo. Adesso il Signore mi ha dato una risposta, il Signore mi ha parlato riguardo a questo. Però voglio anche dire che tante volte le persone muoiono perché. Non è volontà di Dio che muoiano, è il diavolo che le fa morire. Padre di figli, una madre, una giovane madre, cancro, muoiono e non è volontà di Dio, è il diavolo che li uccide. E per esempio questo ragazzo che è nato disabile e che il Signore lo ha preso, semplicemente il Signore ha visto che noi non avevamo la fede e il Signore l'ha fatto smettere di soffrire. Se noi avessimo avuto più fede, la nostra fede lo avrebbe salvato. Vai avanti, Angelo.
Sento dalle vostre testimonianze di tantissime guarigioni. Perché nel mio caso non ha funzionato? C'è qualcosa in me che non va? Colpa della mia poca fede? Tutte queste domande le pongo a fratelli e a Dio senza avere risposta né dall'uno né dall'altro. Visto che fratello Giuseppe ha tanta esperienza nel mondo spirituale e voi dalle vostre esperienze che sento in radio, sento che avete un'intesa particolare con lo Spirito Santo. Potreste aiutarmi a dare una risposta esauriente a tutti questi miei dubbi? Lo so, forse vi sto chiedendo troppo, visto che ci sono casi più difficili e più gravi dei miei, ma tutte queste domande mi stanno logorando sia spiritualmente che carnalmente. Spero tanto che nell'amore di Dio mi aiuterete a risolvere e a uscire da questo pantano fangoso in cui mi trovo. Pace di Dio a tutti.
Io adesso pregherò che il Signore con la sua parola, il suo spirito, ti faccia uscire dal pantano. Che il diavolo ha attaccato tuo fratello e diciamo ha vinto una battaglia il diavolo. E non voglio che ne vinca un'altra, che ti porti a te alla depressione. No, quest'altra battaglia non la deve vincere. Amato fratello, io voglio dirti questo, guarda, io sono altrettanto frustrato come te, e non solo per quello che è successo a tuo fratello, ma per quello che succede ogni volta che preghiamo e la persona non guarisce. Vediamo guarigioni, miracoli, ma non ne vediamo abbastanza. Gesù non si merita che lo serviamo e che preghiamo per gli ammalati senza la sufficiente fermezza, determinazione, cuore pieno, necessari per vincere il diavolo. E stiamo fallendo Gesù quando falliamo in queste cose. Per parte mia, io chiedo perdono a Dio, perché la mia fede non è più grande, ci sto lavorando. Dio mi aiuti. Devo dire che io non sono contento di me stesso. Giuseppe non è contento di Giuseppe. Voglio dire anche che non è colpa tua e neanche di tuo fratello. Credo che sia colpa nostra invece. Credo di essere io come leader della Chiesa credo di essere il primo colpevole a peccare di mancanza di sufficiente fede se tuo fratello non è guarito. Devo confessarlo. Sono deluso ogni volta che preghiamo e qualcuno non guarisce. E non voglio attenuanti. Non voglio rifugiarmi dietro a scuse facili come dire loro non hanno avuto fede, loro. No, credo che sarebbe falso. Verità è che tutti che venivano a Gesù erano guariti, con fede, senza eccezione. Bastava chiedere. E anche io, come anche tu, guarda, sono stanco di non vedere tutti quelli che vengono a noi guariti. Anch'io voglio chiedere preghiera per me. Adesso abbiamo pregato il tuo fratello, chiedo preghiera per me. Chiedo preghiera a voi, fratelli, perché io possa avere più fede per le guarigioni. Che perché Dio lo sa, ce n'è tanto bisogno. E il solo suo limite sono io e siamo noi. Gesù non è contento quando la nostra fede vacilla. Ebrei 11,6.
Or senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano.
Senza fede non possiamo piacergli. E io so che non piaccio a Dio molte volte, quando la mia fede non è sufficiente. Ora sta a me e sta a noi se credere a mezzo cuore o a cuore pieno. È la nostra scelta, non è di Dio. Personalmente la mia lezione in questi tempi è che devo imparare ad essere a cuore più pieno, e nemmeno il 99% è sufficiente contro il diavolo. Gli dobbiamo resistere con tutto il 100% del cuore. Ebrei 7,25, ce l'hai lì. Egli può salvare?
Egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di Lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro.
Ecco, Egli può salvare tutti quelli che si avvicinano a Dio per mezzo di Lui. Quindi perché tuo fratello non è stato possibile? Per colpa mia, per colpa nostra, va bene? Io voglio togliermi il ciucciotto di bocca e smettere di dare la colpa a questo, a quello. Non è neanche colpa del diavolo. Il diavolo sta facendo il suo lavoro, la sua professione. Però Dio l'ha messo sotto i nostri piedi. Quindi il problema è nostro. Non è il diavolo il problema siamo noi. Dio ci ha offerto la sua mano insanguinata dal Calvario, piena di ogni dono di cui possiamo avere bisogno. Doni per guarire, doni per ottenere miracoli. Doni per avere la saggezza necessaria in questo mondo di tenebre, doni di profezia per anticiparci cosa avverrà, come prepararci a quello che avverrà, doni di guida e direzione per i nostri passi che dobbiamo compiere e per guidare i nostri cari nelle tenebre che ci circondano. Gesù dice: la mia mano è tesa dal Calvario, chi verrà a prendere ciò che io voglio darvi? Solo chi mi cerca mi trova, come è scritto.
Proverbi 8,17. Io amo quelli che mi amano, e quelli che mi cercano mi trovano. Salmo 91,14-16. Poiché Egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò, lo proteggerò, perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà e io gli risponderò. Sarò con lui nei momenti difficili. Lo libererò e lo glorificherò. Lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza.
Grazie, Signore. Ora, attenzione, non si tratta di ripetere scritture come pappagalli. Il Signore non ci ha dato delle preghiere che se le ripetiamo diventano magiche, come fanno nelle stregonerie. La preghiera senza seguito, la preghiera senza continuazione, la preghiera senza messa in pratica è morta. Se preghiamo ma poi non cerchiamo di attuare quella cosa per cui abbiamo pregato. Se noi preghiamo e Gesù manda missionari o manda qualcuno a evangelizzare Pinco Pallino, Gesù manderà me innanzitutto e dovrò essere proprio paralizzato perché non mandi me. su una sedia a rotelle cieco, sordo e muto. Quando preghiamo per una cosa, muoviamoci, diamoci una mossa, mettiamo in pratica quello per, la cosa per cui preghiamo. È per questo che questi rosari sono una tale abominazione, blasfema satanica. Il diavolo ha nascosto la potenza di Dio che si ottiene con la preghiera vera dietro a preghiere morte, finte, false, sataniche. Guardare come Gesù pregava in Giovanni 17, parlava al Padre e parlava di cose che lui stava mettendo in pratica. La preghiera senza operare di conseguenza e senza vivere ciò che il Vangelo ci dice di fare. Cosa ci dice di fare? La legge di Cristo, quello che Gesù ci comanda. Se non è così, la preghiera non vale niente. Se non ci studiamo di fare quello che le nostre preghiere dicono, e allora stiamo pregando come i farisei. Sono preghiere religiose, morte, e Dio le odia. Proverbi 28, cosa dice?
Proverbi 28, verso 9. Se uno volge altrove gli orecchi per non udire la legge, la sua stessa preghiera è un abominio.
A volte le nostre preghiere sono un'abominazione. Perché? Perché sono ipocrisia pura. Preghiamo già sapendo che non lo faremo. Preghiamo già sapendo che non lo vogliamo fare. Uno ci sta insegnando la Bibbia, un insegnante di Dio, e noi non prendiamo appunti. Perché quando ascoltiamo la parola importante non prendiamo appunti? Stiamo programmando di non insegnarla, di non darla, di non predicarla, di non darla agli altri, che entri in un orecchio e che esca dall'altro. E quando uno non prende appunti in un incontro o uno studio biblico, come facciamo tutte le settimane, sta programmando, premeditando di non insegnare niente, nessuna delle scritture che riceve. E questo, anche questo è abominazione. Isaia 1.
Isaia 1, 15 a 20. Quando stendete le mani, io rifiuto di vederlo. Anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto.
Quindi anche le nostre preghiere non vengono ascoltate se non sono pregate nel modo giusto. I farisei pregavano più dei discepoli messi insieme. Un fariseo pregava più dei 12 discepoli messi insieme. Ma erano preghiere abominevoli. Erano preghiere col programma di non mettere in pratica, di non umiliarsi, non spezzarsi, non digiunare, non combattere contro il diavolo, non vincerlo, non inginocchiarsi davanti a Gesù. Preghiere abominevoli. Dio non voglia che nessuno nella nostra chiesa sia colpevole di questo. Avanti.
Le vostre mani sono piene di sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete dinanzi agli occhi miei la malvagità delle vostre azioni. Cessate dal fare il male. Imparate a fare il bene. Cercate la giustizia. Rialzate l'oppresso. Fate ragione all'orfano. Difendete la casa della vedova. E poi venite e discutiamo assieme, dice l'Eterno. Quando anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Quando anche fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana. Se siete disposti ad ubbidire, mangerete i prodotti migliori del paese. Ma se rifiutate e siete ribelli, sarete divorati dalla spada, poiché la bocca dell'Eterno ha parlato.
Grazie, Signore. Io ti invito veramente a ricevere questa verità, Signore. Tua scrittura. Dissero di Gesù, Luca 4.
Luca 4, 32. Ed essi stupivano della sua dottrina perché parlava con autorità. 36. E tutti furono presi da sbigottimento e ragionavano fra loro dicendo: qual parola è questa? Egli comanda con autorità e potenza agli spiriti immondi ed essi escono. Marco 1, 22. E la gente stupiva della sua dottrina, perché egli li ammaestrava come avente autorità e non come gli scribi.
Per questo che a volte le nostre preghiere non funzionano, i diavoli non scappano, i malati non guariscono, perché non abbiamo digiunato, non abbiamo pregato, non ci siamo disperati, non ci siamo impuntati. Qui vincere o morire. Qui non serve, non ha scopo, non ha senso la mia vita se non vinco il diavolo.
Amen.
A colui che vince io darò di entrare nel paradiso di Dio, Apocalisse 2 e 3. A colui che vince io scriverò il mio nuovo nome su di lui. A colui che vince darò una pietruzza bianca con un nome scritto che nessuno lo conosce tranne chi lo riceve. A colui che vince gli darò potestà sulle nazioni. A colui che vince gli darò di sedersi sul mio trono, come io mi sono seduto sul trono di mio padre. A colui che vince. La nostra vita non ha senso se non vinciamo. Un soldato che va a fare la guerra con lo scopo di perdere è meglio che si butta in un fosso. Se noi, il nostro cristianesimo, abbiamo creduto in Gesù che è morto sul Calvario e risorto solamente per scaldare una maledetta panca in una chiesa morta, non abbiamo capito niente di Gesù. Se quello che abbiamo capito di Gesù è solo ripetere preghiere nenia, come fanno i buddisti, non abbiamo capito niente. L'autorità viene dalla messa in pratica. L'autorità, il diavolo deve sapere chi siamo. Il diavolo deve sapere quando entriamo noi, lui esce. Il diavolo deve tremare quando noi ci avviciniamo. L'autorità di Gesù proveniva da cosa? Dalla sua obbedienza alla parola che il Padre gli dava. La nostra autorità dipenderà direttamente da come ubbidiamo o disubbidiamo alla parola di Dio. Dalla nostra obbedienza e disobbedienza dipende la nostra autorità presente o assente. Il modo in cui noi stessi siamo e come mettiamo oppure non mettiamo in pratica la parola che predichiamo e che insegniamo. Il modo che predichiamo o no, la parola che predichiamo mostrerà a Dio se siamo degni di ricevere o no il battesimo dello Spirito Santo. Adesso parlo del battesimo. Anche per questo tale battesimo è di solito un atto separato dalla conversione. Di solito Dio non dà lo Spirito Santo insieme alla salvezza. Perché? Perché Dio vuole prima metterci alla prova, per vedere se siamo disposti a fare almeno il poco che possiamo. Anche senza battesimo, come dice quella famosa scrittura, Atti 18:24-26.
Atti 18:24. Apollo, uomo eloquente e versato nelle scritture, era stato istruito nella via del Signore e, essendo fervente di spirito, annunziava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni.
Accuratamente insegnava di Gesù, senza ascoltare dottrine cretine di certi religionismi di oggi, dottrine che non valgono niente, accuratamente leggere la parola, la Bibbia, il Vangelo e predicarlo accuratamente, senza sciocchezze, rapimento prima della tribolazione, cose che nella Bibbia non esistono, sono abominazioni queste dottrine. 26.
Egli cominciò pure a parlare con franchezza nella sinagoga. Ma Priscilla e Aquila, dopo averlo udito, lo presero con loro e gli esposero con più esattezza la via di Dio.
Ecco, quindi se facciamo la nostra parte, se siamo dei piccoli Apollo e cominciamo senza Spirito Santo, cioè Spirito Santo c'è sempre nella salvezza un poco, ma senza battesimo, straboccamento, abbondanza, potenza dello Spirito Santo, iniziamo a fare quel poco, quel piccolo che possiamo come dei piccoli Apollo. Ecco che Dio per forza sempre immancabilmente manderà una Priscilla, un'Aquila, che era una coppia di sposi, erano discepoli in gamba, che ti esporranno, ti mostreranno con più esattezza che non è solo il battesimo di Giovanni e l'acqua, ma è lo Spirito Santo. Quindi darsi da fare, va bene, a fare quel poco che possiamo. E Dio manderà l'aiuto, Dio manderà discepoli, apostoli, insegnanti, angeli, manderà lo Spirito Santo. A volte parlo con tante volte, anche ieri questo fratello che ha registrato un audio, che hai trasmesso, ti ricordi quel bell'audio?
Fabiano, sì.
E fratello che non è italiano, però Dio lo benedica, cos'è, romeno?
Credo è romeno, sì, perché si è offerto a fare traduzioni in romeno.
Dio lo benedica, quante pecore in Romagna, ragazzi. però gli ho detto, guarda che tu c'hai già lo Spirito Santo. Questo, lo Spirito Santo gli esce dagli occhi, da tutte le parti, dalla voce, dalle parole. Questi fratelli quando sono stati battezzati? In quale chiesa denominazionale, battista, cattolica? Quale chiesa? Niente. Il Signore gli ha dato lo Spirito Santo senza che ne lo sapesse. Perché? Perché è stato fedele nel poco.
Amen.
Luca 16,10, fedele nel poco.
Luca 16,10. Chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi. E chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi.
Dio ci guarda, Dio c'ha i binocoli puntati su di me, su di te, cosa sta guardando? Dio sa che se non saremo fedeli nel poco, siamo ignoranti. Ma se non usiamo la nostra ignoranza per la gloria di Dio, non ci darà l'intelligenza. Ci sono chiese abominevoli che dicono non predicare se non hai battesimo, non predicare se non fai teologia, non cominciare a predicare se non c'è tutte le risposte. E così nessuno predica mai. Io non ho tutte le risposte. Io ho cominciato da ignorante, ho cominciato da buona nulla. Mi ricordo ero seduto viaggiando su un metropolitano, tube la chiamano, a Londra, e davanti a me c'era uno che a un certo punto gli ho cominciato a parlargli di Gesù. E questo si mette a ridere in faccia, comincia a insultare Dio e Gesù, dice, ah, tu sei cristiano, mi fa, ho detto sì. Era, mi ero convertito da poco, non capivo niente. E allora mi fa, e tu credi nella Bibbia? Sì, credi in Gesù? Sì. E Gesù dice, non esiste, è una bugia. E quello che predicate voi cristiani non è vero. E perché? Dice, dico qua, Gesù ti ama? Ma no, dice, vedo che c'è un bel orologio. Sì, c'è un orologio. Dice, beh, il Vangelo dice di lasciare tutto, dare tutto ai poveri, dammi il tuo orologio, se sei cristiano. E io sono rimasto a bocca aperta, ho detto, caspita, come gli rispondo a questo? Il Vangelo dice di dare tutto.
Sì.
E allora, a questo punto c'era un fratello un pochettino più in gamba di me, poi veterano a mio fianco, e fa, scusi signore, ma... E lei come può andare in giro a chiedere alla gente di dargli orologi, così? Ma lei, secondo lei, non è egoista per caso? Il Vangelo dice di dare chi ha bisogno, ma non dice di dare agli egoisti. Lei è un egoista. E mi giro, caspita, questo è un Vangelo diverso, non lo senti nelle chiese morte e stramorte.
Sì, sì, non dice di approfittare di altri.
Cioè, non si rimane, gli ha dato una mazzolata, la strigliata della giornata, della settimana. Praticamente gli ha detto, ma sì, noi possiamo anche dare un orologio, ma non un egoista come lei, qualcosa del genere, gli ha detto. Mm-hmm. Il tipo ha chiuso la sala cinesca, la bocca, è finita lì. E ho imparato una cosa, il cristianesimo non è solo lo stupidello che porge l'altra guancia, porge l'altra guancia se vale la pena, se no prendi una frusta, vai nel tempio e cacci fuori tutti quei religiosi che sono lì a vendere libri cristiani. Vendono tutto. Hai messo la foto della chiesa che il fratello in Germania ti ha mandato?
Sì, è sulla prima pagina.
Avete visto lì? C'è una chiesa in Germania?
No, non so se è in Germania, può essere in Italia, non sappiamo.
Ma insomma, dove sarà? Sarà comunque una chiesa che si vedono le statue dentro, eccetera. E all'ingresso ci hanno messo, sai come nei cessi, nei gabinetti in Germania, sì. Nei gabinetti in Germania, i gabinetti c'è, io mi sono fermato lì a questi ristoranti che hanno lì in Germania, grandi, grandissimi. Io ero andato al bagno e nel bagno c'era questo click click, come la metropolitana Milano, no? Tu entri, c'è la cosa che gira, click click click, metti il biglietto, paghi e fa un click, una persona può passare. Ecco, come si chiamano questi qua, come queste cose girevoli?
Coin operator
in italiano non lo so, operatore a moneta si può tradurre. E nei gabinetti in Germania lì nelle autostrade, almeno quando sono passato io tanti anni fa, si pagava per andare al bagno. Quindi uno che ha per esempio un problema di prostata, andare diverse volte è fritto. Si deve fare l'abbonamento. Allora hanno messo questo, aspetta che apro un po', ce l'ho anch'io qui.
Sì.
Aspetta che do un'occhiata qua. Ah, eccolo lì, perfetto. L'avrete già visto, fratelli, no? Ecco, c'è. Bisogna pagare e mettere delle monete per entrare in chiesa. che razza di... La religione è diventata peggio dei bordelli, praticamente. Cioè, il bordello entri gratis, puoi uscire ancora gratis, le case chiuse. Sai, quando c'erano le case chiuse, non poteva entrare, dentro a vedere la mercanzia, non gli piaceva, usciva, pagava niente. No, questa invece no. Qui paghi anticipato anche se non ti piace. Ai ai ai, grazie Signore. Allora, torniamo al punto qua. Dove eravamo, Angela?
Parlavamo su Mimmo e Giuseppe, suo fratello, che chiedeva perché mio fratello la preghiera non ha funzionato per guarirlo.
Sì, esatto, sì. Comunque va bene, gli diamo una scrittura?
Sì.
Guarda, andiamo a 1 Giovanni 5, 2, 4.
1 Giovanni 5, 2.
Ecco, Signore, aiutaci.
Da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. Perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i Suoi comandamenti, e i Suoi comandamenti non sono gravosi, poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede.
Quindi se io stavo, mi ero collegato prima al battesimo dello Spirito Santo, quindi quando cominceremo a mettere in pratica quel poco di verità che abbiamo, Dio ci darà il battesimo. Quindi non siamo noi che aspettiamo il battesimo, ma è Dio che aspetta noi per darcelo. Dio ci giudica in base a come osserviamo la sua legge del Vangelo. E il Vangelo è amore e non è così tanto difficile seguirlo, no? Cioè uno dice, ma io cosa devo mettere in pratica? È difficile il Vangelo, deve essere perfetto. No, assolutamente no. Non deve essere perfetto, no. Puoi essere un pescatore buono a nulla come gli apostoli, che Gesù li ha fatti diventare buoni a qualcosa. Primo Giovanni, l'ha letto Primo Giovanni, vai Giovanni, sì. 14, guarda, Giovanni 14, 21.
Sì. Giovanni 14, 21. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui.
Quindi cerchiamo di capire questo bene, perché non riceviamo benedizioni, perché non riceviamo doni dello Spirito, perché preghiamo e la gente non guarisce, perché non stiamo mettendo abbastanza cuore, va bene? Cominciando con me e fratello Giuseppe, noi stiamo mettendo abbastanza cuore nell'osservare i comandamenti di Gesù, e se lo facessimo, va bene, con più lo facciamo, con più Gesù si manifesta a noi. Siamo salvati per grazia, ma però qui dice Gesù, la grazia da sola non basta, sta dicendo. Dice, chi osservi i miei comandamenti mi ama e io mi manifesterò a lui. Quindi è condizionale, Gesù si manifesta a noi con i suoi doni, le sue benedizioni, se osserviamo i suoi comandamenti. Mm-hmm. Va bene, non ci sono comandamenti che dice prega il rosario, siediti in panca, costruisci una chiesa con una croce sopra, non ci sono comandamenti, anzi ci sono comandamenti di non fare queste cose. Vedi come è fuori binario cristianesimo mondiale.
Una domanda volevo farti riguardo a questo. Allora, se osserviamo i suoi comandamenti, le promesse della Bibbia sono nostre, funzionano e diventano realtà, compreso la guarigione. Stavo pensando a quel versetto in 1 Corinzi 11, dove si parla della Santa Cena, e Paolo dice, quelli che mangiano la Santa Cena indegnamente, mangiano e bevono un giudizio contro loro stessi, e dice nel verso 30, per questo molti fra di voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. Adesso non parlo di Mimmo, che era una persona innocente, che non poteva neanche dare la sua fede per la guarigione.
Certo.
Era disabile, era debole. Però tra i cristiani che conoscono la parola, perché dice qui Paolo, alcuni fra di voi sono infermi, malati e anche alcuni muoiono?
Perché prendono la comunione indegnamente.
Ma solo perché prendono la Santa Cena in modo sbagliato o c'è qualcosa sbagliato nel loro cuore?
E in questo caso parla della Santa Cena perché evidentemente alcuni fratelli lì, come tante chiese oggi, prendono la comunione indegnamente. Cosa significa? Con ipocrisia nel cuore, già programmano di fare niente per il Signore, già programmano di non obbedire al Vangelo, già programmano di andare a casa a vedere la televisione, non andare in strada a cercare le pecore. Invece andare in strada a vedere le pecore, vanno a casa e vedono la televisione. Mm-hmm. E quindi nel cuore c'è già il marchio della bestia. Il marchio della bestia è televisione. Mm-hmm. Non marchio della bestia sulla fronte va all'inferno. Marchio della bestia nel cuore che ti fa perdere le benedizioni. Mm-hmm. Capito? Se dipende da ciascuno di noi svegliarsi la mattina per pregare, digiunare, per amare Gesù, per dargli il cuore, per cercare le pecore. Oppure pensare solo al lavoro, ai soldi, alla macchina, questa, la casa, la bicicletta, i mobili, la moglie, il marito, figli, i genitori. Gesù dopo domenica mattina. E questa è la religione morta.
Quindi questi che prendono la Santa Cena sbagliamente, che hanno il cuore sbagliato verso Dio e sono infermi, malati, parecchi muoiono, questi non possono essere guariti da uno come Paolo che impone le mani su di loro?
Ma Paolo avrebbe fatto se poteva. Noi non possiamo guarire gente che il loro cuore non è aperto. Possiamo guarirli con la nostra fede, ma domani sono malati di nuovo. Cioè, il Signore, guarda, se fosse solo questione di potenza dello Spirito Santo, e allora Dio potrebbe dal cielo guarire tutti, benedire tutti e salvare tutti. Non è così la storia. Uno deve aprire il suo cuore a Gesù. Uno deve decidere nella sua mente se mettersi al servizio del Signore. È uno che deve scegliere tra la verità e la bugia, tra Gesù e il mondo, tra il Vangelo e la mondanità, tra il Gesù vero, vivo, Vangelo e la religione morta e stramorta della domenica. È una scelta che noi dobbiamo fare, Dio non può farla per noi. Elia ha detto al popolo di Israele, Primo Re, capitolo 17, scegliete oggi chi servire. Se Dio è Dio, servite Dio. Se Baal è Dio, Satana, servite Satana. Capito? Quando Eva ha scelto Satana, ha scelto di sposarsi con Satana invece che con Gesù, Eva, e Dio non ha mica l'ha fermata. Apocalisse 22:11 dice: chi è ingiusto continua a essere ingiusto, chi è abominevole continua a essere abominevole, chi è santo continua a santificarsi. Cioè Dio non è qua a fermarci dalle nostre scelte, anche malvagi, anche non ha fermato Caino. Cioè è la nostra scelta. Dio non può scegliere per noi. Fratelli si lamentano, perché Dio mi ha dato una moglie così, un marito così? No, Dio non te l'ha data, te la sei scelta tu. Che invece di andare a controllare se amava la Bibbia, Gesù, l'evangelizzazione, il Signore, sei andato a controllarla a letto magari, e così non si controllano le cose. D'accordo? E allora ti sei trovato con la moglie, sì, con la moglie così, che non vuole Gesù, il marito così, che non vuole leggere la Bibbia, è un problema tuo. Hai scelto male adesso c'hai i figli, sei incastrato, e adesso è tempo di pregare tanto quanto prima non hai voluto fare. Fratelli chiudono gli occhi e si sposano. Stai attento. Va bene, c'è un principe, Harry, in Inghilterra, si è sposato con questa donna divorziata, più vecchia di lui, eccetera. Io prego che tutto vada bene, però non ho visto un fidanzamento in Cristo. Non l'ho visto in giro a lavorare per Gesù. Come fa a sapere che questa donna è una donna mandata da Dio? Come fare a sapere che questo principe l'ha mandato da Dio? Dovete provarvi in Cristo, fratelli fidanzati. Dovete sperimentarvi, mettervi alla prova. Il fidanzamento non è per controllare il sesso, il fidanzamento è per controllare lo spirito, per controllare l'anima, per vedere se una persona ama Gesù, si dà al Signore, legge la Bibbia, la predica, la ama, è disposta a morire per questo, prima del sesso. Perché il sesso è una sua fazione, è un incastro. Va bene, lo dico ai fratellini che ci seguono, gli adolescenti che cercano fidanzate. Va bene, attenzione. Il matrimonio è una piccola immagine del paradiso, è una piccola immagine anche dell'inferno, dipende. Va bene?
Allora, sto pensando io, fa una differenza se una persona è come Mimmo, che era disabile e non poteva fare la sua parte per ricevere guarigione? Che non poteva mettere la fede al cuore, non conosceva la parola di Dio. E in questo caso questi ammalati devono guarire con la nostra fede, con la fede di quelli intorno a lui che sono cristiani e conoscono la parola. Però uno come in 1 Corinzi 11, che è già cristiano, che qui partecipano alla cena del Signore, conoscono Gesù, conoscono la parola, il Signore si aspetta che anche loro fanno la loro parte, mettere il cuore, purificarsi, ubbidire e aprire il cuore, e così guariscono, non solo la fede del guaritore.
No, se tu aspetti la fede del guaritore è un terribile modo di essere guariti, perché ogni volta che ti ammali da cercare un guaritore che ti guarisca con la sua fede. No,
sì,
caro,
sì, sì.
Queste sono le eccezioni, quando un guaritore ti guarisce con la sua fede. Va bene, qui dobbiamo dipendere da Gesù, non dal guaritore. Il guaritore verrà fra 2 anni nel mio paesotto, e forse non verrà mai, e così io morirò nella mia malattia. Dobbiamo crescere nella fede per scacciare il diavolo personalmente, guarire basato sulla nostra fede personale, individuale, in Cristo, e dobbiamo crescere in questo. Va bene.
Amen.
Quindi sì.
E un'ultima domanda da parte di Laura, che ci ha scritto adesso sul soggetto. Dice: perché giudicate la morte come condanna e non come una liberazione dalle tribolazioni e come un accesso all'abbraccio di Gesù?
Cioè, neanche possiamo morire nel momento sbagliato. Era Giulio Cesare che diceva: il soldato che muore, che è il primo a morire in battaglia, non è un eroe, è uno stupido. Cioè, non siamo chiamati, prima di essere chiamati a morire per Gesù, siamo chiamati a vivere per Gesù. La nostra chiamata, Gesù non ha mai detto: andate e morite per me.
No, no, no.
Andate e siate lapidati, andate e morite gioiosi. Questi lasciamo ai musulmani, che credono che li aspettano 70 vergini e un fiume di vino. Questo lo credono loro. Questo non è verità, questa. Il cristiano, anche i cristiani della prima chiesa, quando andavano in giro a uccidere tutti i cristiani nell'arena, il Colosseo, cioè cercavano di evitare la morte. Gesù stesso, Giovanni capitolo 8, capitolo 10, Gesù si nascondeva. E che Gesù ha paura? No, è semplicemente la sua ora non era giunta. Cioè, se tu ti fai uccidere dal diavolo prima del tuo tempo, non sei un martire, un eroe. Sarai anche un martire, ma un martire fesso, perché Dio voleva che ti nascondevi. Questi cristiani che vengono perseguitati in Cina, dai musulmani tutto il mondo, che vengono perseguiti perché sono lì in chiesa a pregare, passa il musulmano con la motocicletta, tira una bomba, ridendo e sghignazzando continua a guidare. Succede anche questo. Cosa fate lì seduti in questo edificio a pregare? Fate come la prima chiesa, andate nelle catacombe, riunitevi in posti segreti. Quindi non stiamo cercando la morte.
Sì, comunque la morte sì è una liberazione dai problemi, è una porta di accesso all'abbraccio di Cristo, come dice lei, però non dobbiamo morire fuori del tempo giusto, perché abbiamo da fare per Gesù. E nel caso di Mimmo, credo che vederlo guarito avrebbe dato più gloria a Dio, certo, che la sua morte.
Certo, certamente, certamente, certamente. Guarda, Gesù la prima volta che ha predicato nella prima sinagoga, appena ha vinto il diavolo, Luca capitolo 4, è andato a Nazare, subito la volevano buttare giù dalla montagna Gesù. Mm-hmm. E invece lui passò in mezzo a loro, la sua ora non era giunta. Non siamo chiamati a morire fuori del tempo, infatti non siamo neanche chiamati a morire, è una cosa diciamo necessaria, perché è il diavolo che ti uccide, non è Dio. Mm-hmm. Il martire è martirizzato dal diavolo, non da Dio. E non è la volontà di Dio che veniamo uccisi, è Dio che siamo felici, che però in questo mondo del diavolo non è possibile. Va bene, e allora questa sorella gli direi: no, non è così la cosa. Cioè morire fuori di tempo, tutto deve essere volontà di Dio. Vivere o morire deve essere nel tempo di Dio. Cioè, a me piacerebbe andare in cielo, caspita, come no? Che bello, vado a dormire stasera, domattina morto in cielo. No, ma se non è volontà di Dio, non voglio spuntare in cielo. Fai tu che ci fai qua, dice Gesù. E io volevo stare con te perché ti amo. E Gesù dice: sì, ma chi ti ha chiamato a morire? E io voglio stare con te. Sì. Come bello il paradiso. Sì, ma io non ti ho chiamato a morire adesso. Tu devi morire dopo. Dopo che hai guidato più possibile di gente a me, e io mi sto studiando di farlo nel mio piccolo.
Amen.
E sono ancora indietro, io non ho ancora concluso il mio cammino, non ho portato a Dio abbastanza frutti. Perché? Perché non sono ancora morto, vuol dire che c'è ancora cose da fare per Gesù. Quindi io dico: fratelli, non preoccupatevi di morire, preoccupatevi di vivere. Preoccupatevi di portare frutto.
Amen.
Preoccupatevi di portare, come leggi Giovanni 15:8.
Giovanni 15:8. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli.
Va bene, quindi morire che frutto è? È un grande martire, ma che martire? Guarda che le battaglie non si vincono con gli eroi che muoiono, si vincono con gli eroi che non muoiono. E poi se dovrà morire, moriranno, ma la battaglia, per la battaglia servono combattenti, non eroici, cadaveri eroici. Va bene?
Amen.
Abbiamo risposto questa sorella?
Sì. Amen.
Quindi poi è un po' anche egoista, vuole morire. E anch'io ho fatto questa preghiera egoista. Ho detto: Signore, portami in cielo. Allora, e il Signore ha detto: no, mi ha portato invece in una piazza dove c'era un sacco di gente. Non voglio che evangelizzi questo tipo di gente. Ho capito tutto. Non ho più pregato per morire. Ho pregato, anch'io una preghiera così. Appena ho ricevuto lo Spirito Santo, ho capito che andavo in cielo, Signore, non vedo l'ora di venire da te, fammi morire. Veramente ho pregato in tutto il cuore. E Gesù mi ha portato a una grande piazza, si chiamava Trafalgar Square a Londra, grandissima, una piazza. E mi fa vedere che c'era piena, un brucolio di gente. E dall'altura io guardavo e dicevo: vedi, voglio che raggiungi questa gente. Ah, ho capito, d'accordo, non muoio più. Angelo.
Amen. Grazie,
quindi
Gesù.
Facciamo la nostra parte, mettiamoci al lavoro, alziamoci le maniche e non vi sono dubbi, Dio farà la sua per quello che abbiamo bisogno.
Grazie Gesù.
E preghiamo che quando preghiamo la gente risuscita, i morti risuscitano, i malati guariscono, i posseduti vengono liberati. Amen.
Amen.
E senza cercare scusa.
Amen.
Che lui non aveva fede. E come fai a risuscitare un morto con la sua fede? Che fede aveva Lazzaro di risuscitare?
Niente.
E niente, quindi bisogna andare con la nostra fede,
sì,
guarirli,
sì, sì,
e dopo insegnare loro a fare senza di noi. Avanti, Angela.
Amen. Voglio dire ai fratelli che la preghiera giornaliera di fratello Giuseppe, quando siamo insieme qui in comunità, lui sempre prega per la fede di vedere ogni persona guarita, ogni persona che chiede preghiera, ogni persona che soffre, vederla liberata e guarita. E lo so che tutti i giorni prega per questa fede, quindi pregate anche voi per noi fratelli, che dobbiamo ancora crescere tanto.
Sicuramente c'è tanto da crescere. Grazie, mm, Signore.
Ti dico una testimonianza allora, vuoi sentire?
Sì, grazie Gesù.
E Federica, che ci ha chiesto preghiera 2 o 3 volte per il figlio Antonio, figlio di 4 anni e mezzo, 5 anni più o meno, e la preghiera era che questo bambino comincia a parlare, perché è in ritardo con il parlare, e ultimamente ha detto anche che la visita di neuropsichiatria sia l'ultima. E ci ha scritto pochi giorni fa e ha detto: cari fratelli, vi abbraccio e vi scrivo per dirvi grazie con il cuore pieno di gioia. Abbiamo fatto la visita per cui vi ho chiesto preghiere e la neuropsichiatra ritiene che il mio bambino Antonio sta iniziando a parlare.
Alleluia, alleluia. Una preghiera risposta, amen. Dio,
lui
ci
sta
aiuti.
Iniziando ad esprimersi, ancora in maniera poco chiara, ma vuole assolutamente parlare.
Amen, perché deve pregare il Vangelo, è logico.
Il Signore è grande, Gesù completerà la sua opera.
Deve essere bellissimo questo bambino. Gli chiediamo una foto del bambino.
Ok, sì.
Se vuoi, Federica, nessuno è obbligato a mandare foto.
Vi chiedo di mantenerci sempre nelle vostre preghiere e grazie anche per il corso biblico, per noi edificante, ci dà una immensa gioia. Dio vi benedica grandemente.
Alleluia, grazie Signore.
Amen, amen.
Grazie Gesù. Se ci manda la foto quando siamo insieme, la facciamo vedere anche ai bambini.
Grazie,
che,
Signore.
Qua facciamo un sacco di commenti quando mangiamo.
Amen.
E voi siete la nostra gioia. Quando noi, Angela e Dora vengono lì con il loro telefonino e ci leggono testimonianze, cose ispiranti, incoraggianti. Perché sai, dopo tutti questi diavoli che ci perseguono, le zizzanie, eccetera, noi che sono tanti, però fanno un tale baccano. Sai, un diavoletto fa più baccano di 99 pecore che dicano niente. Un diavoletto che fa video contro di noi, va bene, invece andare... E fa più baccano di 1000 pecore che non fanno niente.
Ma ci dispiace per loro, deve essere molto disispirante sempre parlare di cose brutte invece di provare la gioia di raggiungere un'anima, di vedere una persona cambiata davanti ai tuoi occhi,
la
che
gioia.
Cambia vita, non si paragona.
La gioia.
Quindi sorry per loro.
Sì, che triste una vita passata a predicare contro altri cristiani che poi magari alla fine magari chi lo sa chi è veramente più vicino a Dio, chi lo sa. Come disse Gamaliele, disse: state attenti a voi farisei a perseguitare gli apostoli che vi trovate a combattere contro Dio. Comunque uno che ha fatto dal perseguitare gli altri altri predicatori, la sua chiamata è sempre fuori binario. La chiamata è predicare l'amore di Gesù, la salvezza di Gesù.
E poi pensare a Gesù, dimenticate Angela, fratello Giuseppe, non pensate a noi, lascia stare, non vale la pena. Pensate a Gesù, alle pecorelle, alle cose belle.
Grazie,
noi siamo
grazie,
niente.
Grazie, Signore. Alleluia, alleluia.
Ti dico un'altra testimonianza?
Va bene, l'uomo invisibile ti ascolta.
Ma io ti vedo, sei molto visibile, a volte troppo.
Guarda, tutti i fratelli che sono di qua mi hanno visto fino adesso. Adesso è un po' di tempo che non riusciamo più a incontrare, ma invisibile per le capre, per i caproni. Però le pecorelle siamo visibilissimi, amen.
Sì. Francesca aveva chiesto preghiera una settimana fa per sua madre che soffriva con i reni. E scrive: mia madre sta meglio.
Come si chiama?
Francesca.
Francesca.
Mia madre sta meglio e stamattina era serena, sorridente e raccontava aneddoti. Quindi questo è un segno di guarigione.
Grazie Signore. Quindi vedi che stiamo cominciando a andare avanti con i miracoli qui. Forza ragazzi.
Carmen, la settimana scorsa ha chiesto preghiera per un fastidioso dolore al collo e alla spalla per via di una spondilosi. E ci ha scritto dopo la diretta, lo stesso giorno, e dice: fratelli, stavo per scrivervi che il mio collo e la mia spalla ora stanno bene. Piano piano, incominciando dalla diretta di oggi, cioè è successo la domenica scorsa. Piano piano il Signore mi ha liberato da quel dolore fastidioso e rendo gloria a Dio, benedetto in Cristo Gesù. Grazie fratello Giuseppe, a tutti voi in radio e tutto il gruppo di preghiera. Un abbraccio.
Gloria, 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 gloria.
Quindi ancora
gloria.
Dall'inizio della diretta, prima della preghiera, il dolore è andato via.
Mai desistere dal continuare a pregare, va bene, che sia guarigione istantanea, che è quello che prego sempre io, ma a volte però è graduale. Daniele, in Daniele capitolo 9 e 11, cos'è? 9 e 10 mi pare, 9 e 10, ha dovuto aspettare 21 giorni perché l'angelo arrivasse col messaggio. 21 giorni, il demone di Persia, principe di Persia, l'ha combattuto 21 giorni all'angelo. E l'angelo gli ha detto: Daniele, dal primo giorno che tu hai pregato, il Signore ha mandato la risposta. Però il principe di Persia, cioè che era l'impero che arrivava, l'impero nuovo, il demone di Persia mi ha combattuto 21 giorni. Poi è venuto il principe del tuo popolo, Michele, che è il capitano dell'esercito di Dio, Michele, l'arcangelo Michele, e lui è venuto a aiutarmi e insomma ci ha dato un po' di botte e così lui ho potuto passare. Quindi a volte il diavolo ostacola. Va bene, certo, se la cosa è urgente, Dio non è che deve aspettare 21 giorni, gli dà quattro calci nei denti, una spada sulla testa, il diavolo si sposta. Però a volte invece così c'è una battaglia lunga. Però quando invece Dio ha bisogno di una risposta immediata, il Signore può darla anche immediata. Va bene, lì Daniele non c'era problema perché tanto la profezia riguardava 2500 anni più tardi. Va bene, c'erano 2500 anni di tempo, quindi non c'era nessuna premura. Però voglio dire, a volte bisogna aspettare 21 giorni, 31, 41, quello che è, quello che serve, serve. Avanti ragazzi, sempre avanti,
grazie,
d'accordo?
Sì.
Non saremo perfetti, ma dobbiamo migliorare, crescere, rinforzarci ogni anno, ogni 10 anni.
Angela, ogni giorno, ogni minuto, ogni secondo,
non ogni anno,
no.
Non ogni sabato, non ogni domenica mattina in chiesa, no?
No.
Ogni giorno, nel nome di Gesù Cristo, vai avanti, Angela.
Amen. Pina aveva chiesto preghiera per il figlio che aveva problemi di droga, anche il figlio ci ha scritto nel passato chiedendo preghiera, era un ragazzo sincero. E Pina dice: cari fratelli e sorelle, io vi ho chiesto tante volte di pregare per mio figlio con problemi di droga e voglio dare gloria a Dio perché sta cambiando.
Gloria.
E ha detto che non torna indietro.
Gloria.
E vuole aiutare la sua ragazza ad avvicinarsi a Gesù. Mio figlio dice che anche io gli parlavo sempre di Gesù che ci ama e ci salva e adesso vuole fare lo stesso anche lui, anche per la ragazza, per aiutarla. Grazie a voi che avete sempre pregato.
Gloria, Signore. Angela, diamogli una mano a questa ragazza, no? Cioè, questa c'ha una ragazza drogata anche lei?
Non credo, non però credi. Con problemi di aggressività, sì. Vizi.
Guarda, tu ad ora potete evangelizzare la sua fidanzata, no?
Sì, sì.
Non dico io che magari lei si spaventa e scappa, ma almeno voi che avete della voce dolce.
Sì, sì, possiamo parlare con lei.
Ecco, magari sì. Se vuoi fare una Skype, no? Potete sì. Farlo, che vale la pena, no?
Certo.
Quindi un ragazzo che praticamente sta uscendo dalla droga, gloria a Dio, bisogna incoraggiamento.
Amen.
E liberazione completa.
Amen.
Una ragazza che deve ricevere Gesù, avanti, forza. Invitare la tua dolce donzella a conoscere la dolce Angela e Dora. E c'è anche Adriano qua.
Sì.
Che sono, a loro gli piace fare queste evangelizzazioni.
Amen. E poi... Concetta la settimana scorsa ha chiesto di pregare per l'anziano Pisano che ha avuto un inizio di infarto e lei ci dice che l'intervento è andato bene e l'anziano è stato salvato grazie alla badante che è stata veramente guidata dallo Spirito Santo e ha intervenuto al momento giusto.
Alleluia.
Quindi tutto bene, gloria a Dio.
Ti benedica Concetta, sempre l'attacco che lei con la preghiera,
sì,
evangelizzazione,
sì, sì, sì.
Questa è una ragazza di attacco. Bene.
Sì, è vero.
È bello essere così, così non ti annoi mai. Brava Concetta, avanti così.
E poi non lo so se tutti i fratelli hanno notizie sul cantante Nico Battaglia, per il quale hanno pregato, che aveva un tumore alla lingua e hanno fatto l'intervento la settimana scorsa. E le notizie che abbiamo ricevuto da loro dicono che l'intervento è andato bene,
gloria
ha avuto un esito positivo.
Gloria a Dio.
E sta un pochino meglio adesso.
Gloria a Dio.
E i medici hanno iniziato il lavoro per riabilitare l'uso della parola.
Gloria a Dio.
Martedì potrà cominciare a camminare un poco e il Signore lo sostiene e gli dà nuove forze.
Gloria a Dio.
Quindi confidiamo in Dio.
Mi è stato molto sul cuore sto ragazzo qui che canta per Gesù e ha avuto questo attacco del diavolo. Vattene Satana nel nome di Gesù Cristo. Vattene
Amen.
Sotto i piedi di Gesù. Amen.
Amen.
Signore, prego per una guarigione perfetta, Signore, che si deve dimenticare di tutto, Signore. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Angela.
Grazie Gesù. E voglio ringraziare a tutti voi che avete pregato per questi fratelli e lo so che il gruppo di preghiera è fedele, ci scrive sempre con incoraggiamenti, con parole positive per mostrare la loro partecipazione, quindi grazie a tutti voi che pregate per i fratelli che soffrono. E ringrazio anche a quelli di voi che ci aiutate con le vostre offerte e decime mensili, che ci aiutate ad andare avanti con la evangelizzazione, con la dare la parola a tutti in tutto il mondo e grazie a voi che vediamo questi risultati, grazie a voi che vediamo vite cambiate e lo dico veramente dal cuore, non solo per farvi piacere, ma è una verità. Con l'aiuto vostro possiamo vedere tanti miracoli. Dio vi benedica.
Dio benedica il vostro buon cuore, generosità. E anche state sostenendo Dora, Adriana, i ragazzi che sono fuori a evangelizzare di qua e di là. Sono
sì.
Partiti ieri.
Ieri
mattina. Che ora sono partiti?
Alle 8.
8 di mattina.
Del mattino.
Perché è un posto un po' lontano. E torneranno stasera, no?
Sì.
Stasera
sì,
li abbracciamo. Vi benediciamo, fratelli. Il Signore, voglio dirvi che provvede per il dormire, per il mangiare, in una maniera o nell'altra. Il Signore provvede sempre. E vogliamo
Amen.
Benedirvi, fratelli, che voi state sostenendo anche questo.
Amen.
Cioè, praticamente, ogni cosa che avviene, che noi facciamo, piccolo, grande, così, che poi è sempre Gesù, non noi, è grazie a voi.
Sì.
Un bacione forte, stretto, stretto, un bacio sulla fronte a tutti voi che ci sostenete.
Amen.
Amen.
Grazie Gesù. Ascoltiamo una testimonianza in audio breve da parte di Antonella, che ci racconta anche lei ha avuto un cambiamento nella sua vita grazie alla parola che sta studiando.
Antonella.
Ciao fratelli, sono una vostra pecorella. Fino a tempo fa non lo ero. Vi ho scoperto per caso. Tutto ha iniziato per curiosità. Ora c'è molto interesse. Non ho mai praticato la Chiesa. Ho letto parecchie volte la Bibbia, ma non la capivo. Ora, grazie a voi, ascoltando Radio Blast e col corso biblico, ho imparato tante cose. Faccio tutto insieme a Gesù. Non mi distacco un attimo da lui. C'è una sintonia fra me e Gesù. A tutti quelli che mi ascoltano dico di fare come me, di impegnarsi tanto e tutto verrà, come dire, automaticamente. Gesù fascia le ferite e guarisce i cuori infranti. Evangelizzare sempre e lasciar perdere le cose che vengono dal mondo. Comunque non si finisce mai di imparare. Anche se ho finito il corso biblico, io studio la Bibbia e soprattutto prendo appunti. E la mia parola è sempre con Gesù. Anche quando saluto qualcuno, dico che il Signore vi benedica. La mia vita spirituale sarà sempre con Gesù. Abbiamo fatto un patto io e Lui, servirlo sempre e comunque. Grazie prima a Gesù, e Lui mi ha fatto incontrare voi, e poi a te, Angie, a fratello Giuseppe, un grazie tanto, anche a tutta la tua famiglia, siete speciali, senza di voi non potevo imparare tutto ciò. Io dico sempre, presto che è tardi. Sbrigatevi, fratelli, e richiedete il corso biblico, ovviamente, e cambierete sicuramente. Un forte abbraccio a voi tutti. Ciao, ciao.
Grazie Antonella, grazie, Dio ti benedica. È proprio così, la parola di Dio, lo studio fedele, giornaliero della parola di Dio, ti porta in una comunione intima con Gesù che ti cambia la vita. Grazie per tua testimonianza, bellissimo sentire questo.
Grazie Gesù. Mi chiedo qual è la cosa che più l'ha colpito del corso biblico, le profezie, il crescere in Gesù, le guarigioni, lo Spirito Santo, che ognuno sa è una cosa diversa, no?
Tutto. Abbiamo bisogno di tutto.
Grazie Signore.
Amen, gloria a Dio.
Abbiamo cercato di fare una dieta equilibrata, un po' di tutto. Grazie Signore. Dio ti benedica Antonella, sei dolcissima, sono così contento che cresci nel Signore, nella sua forza, nel suo amore.
Amen.
E che prego fortemente che il Signore benedici la tua famiglia e che tu possa essere un raggio di sole per tua famiglia, per rinforzarli, guidarli, benedirli, farli crescere forti nel Signore. Ha bambini questa sorella?
Credo di sì.
Comunque, che ne abbia pochi o tanti, li benediciamo tutti.
Amen.
Che
Amen.
Possono tutti diventare come lei,
Amen.
Ispiranti, dolci, innamoratissimi di Gesù.
Grazie,
alleluia.
Signora. Sì.
Questo mondo non c'è niente che vale la pena tranne che innamorarsi di Gesù, perché Gesù è amore puro, va bene, c'è l'oro 24 carati, i diamanti non si sa quanti carati, e poi c'è l'amore puro di Gesù, che quanti carati è l'amore di Gesù?
100 carati, 100%,
no,
non lo
che,
so,
che 100,
1000,
milioni, 1000.
Trilioni,
no,
quadrilioni,
no, e che non l'hanno ancora scoperto,
ah.
E, capito? Io credo che l'eternità non basta. Alleluia.
Sì.
Uno che lascia il trono del cielo, sai, quelli che hanno esperienza dopo la morte, vanno in cielo, non vogliono più tornare. E hanno famiglia, figli, tutto. No, no, vogliono stare là. È incredibile, deve essere un posto in gamba, il regno di Dio. Bene, Gesù ha lasciato quel posto per andare in una stalla, una mangiatoia, per andare su un monte, farsi mettere su una croce. Ma ti rendi, questo io ancora non ho ancora grasped, non ho ancora afferrato quanto è grande il suo amore.
Sì.
Alleluia.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, amen. Andiamo.
Amen. E ascoltiamo il canto Ti difenderò di Domenico Greco.
Sono qui per aprirti il mio cuore, colmo d'amor per te, abbracciandoti intensamente, tu guarirai. Ora lascia il mio spirito agire dentro te, è un cuore di carne. Io ti donerò e tu sarai solo mio, come pupilla del mio occhio io ti dirò. davanti a me, figlio mio, ti guarirò per sempre da ogni male, ti libererò, lasciati andare in me, alla grazia che anche da fiamme ardenti, abissi d'acqua, ti libererà. Solo confida in me, nella misericordia mia, e sarò il tuo pastore, io il re.
Piedi, Signore, perché tu entri in me, abbracciandomi intensamente, mi guarirai. Mettimi nel tuo cuore compassionevole, pronuncia il mio nome, salvami. Lasciati andare in me, alla grazia che anche da fiamme ardenti, abissi d'acqua, ti libererà. Solo confida in me, nella misericordia mia, e sarò il tuo pastore, io il re.